particolare per la Grecia, perché ovviamente, a parte i discorsi sull'effetto domino e le dichiarazioni delle agenzie di rating, comunque è qualcosa che in ogni caso ci tocca molto da vicino, sia come contiguità geografica, ma anche insomma, una volta si diceva una faccia una razza, ma insomma, a parte questo, è un'attenzione comunque a tutto quello che si muove vicino a noi dal punto di vista, diciamolo chiaramente, di lotta di classe, perché di questo si tratta. Se la lotta di classe non la fai te, comunque i padroni non hanno mai smesso, no? Quindi cerchiamo adesso di dare un minimo proprio di quadro di quello che siamo riusciti a sapere, e poi parliamo più approfonditamente con Marina delle notizie che lei ovviamente ha di prima mano, anche perché è facilitata ovviamente dalla lingua che a noi crea qualche problema. Allora, voi sapete che comunque sono anni, un paio d'anni almeno, da quando è stato lanciato il primo memorandum, ovvero la prima serie di misure, come abbiamo definito più volte, lacrime e sangue, che già sono state votate e messe in atto dal governo guidato da leader socialista Yorgo Papandreou, e ci sono stati tantissimi scioperi generali, insomma, che significano anche che c'è gente che vede sempre più ridotti i margini della stessa sopravvivenza, che però non demorde e continua a fare scioperi col peso economico che questo comporta. L'ultimo, vado velocemente, poi magari ci soffermiamo. L'ultimo sciopero generale totale, preceduto fra l'altro da una settimana di scioperi di varie categorie, è stato quello che si è svolto in Grecia il 15 scorso, mercoledì, che è la giornata un po' che viene scelta sempre, no? Per questi scioperi generali. E la novità è che si è creata, soprattutto ad Atene, ma in parte anche a Salonicco e in altre città della Grecia, una situazione diversa, ovvero questa assemblea più o meno permanente che si riuniva a Piazza Sintagma, Piazza della Costituzione, che è la piazza dove ha sede il Parlamento, e che ha dato vita a una serie di prese di posizione, di comunicati, di dibattiti, eccetera, molto interessanti, e che poi ha lanciato questa parola d'ordine dell'assedio del Parlamento mercoledì appunto scorso, e che si è concretizzato fra l'altro in tre appuntamenti nelle principali piazze limitrofe, negli incroci limitrofi, che hanno visto una partecipazione molto grande, hanno visto anche il tentativo riuscito, diciamo, no, di impedire poi la votazione, perché quello era l'obiettivo, perché la votazione che si doveva avere quella mattina poi non c'è stata su questo secondo memorandum richiesto per poter accedere a questa rinegoziazione del debito, comunque a questa nuova tranche di cosiddetti aiuti alla Grecia da parte della troica economica. Ci sono stati scontri molto forti, molto violenti, e che sono andati avanti per ore e ore, perché l'appuntamento fra l'altro era alle 7 di mattina, e poi ne parleremo di più. E quindi poi di fatto il risultato è stato appunto che il memorandum non è stato votato, si è quasi corso il rischio che cadesse il governo, e Papandreou anzi ha avuto un abboccamento con il leader di Nuova Democrazia, che è il partito di destra che era al potere, guidato da Karamanlis, prima che appunto il PASOK tornasse al governo. E qui c'è stata una specie di giallo, perché appunto era una telefonata della quale erano all'oscuro anche gli stessi membri del partito, l'entourage stesso più stretto di Papandreou, e che poi praticamente si basava sul fatto che Papandreou proponeva un governo tecnico che servisse a far passare questo memorandum, quindi assicurarsi un pochino la votazione, che sembrava anche in bilico, cioè la possibilità che passasse poi in Parlamento. Di fatto questa cosa è stata gestita mediaticamente, questo è stato il discorso di Papandreou poi la sera stessa, perché c'è stata una specie di fuga di notizie, e dopo la quale Papandreou si è visto costretto a tornare indietro, a dire che non si sarebbe dimesso, perché questa era la richiesta di Nuova Democrazia. Lui non doveva fare parte, non solo non doveva dirigere il governo, ma nemmeno farne parte, e quindi ha detto che avrebbe fatto un rimpasto. Vabbè, poi con le dichiarazioni "non fuggiremo, affronteremo la battaglia, la patria" e tutte queste storie qua, poi di sostanza non c'era nessun cambiamento. Ha detto anche che comprendeva la rabbia del popolo greco, però poi che cosa faceva di questa comprensione non è chiaro, perché lui comunque è per il passaggio del memorandum così com'è. E quindi si è arrivati a questo rimpasto, che di fatto è stato un impasto, insomma, anche piccolo, però non privo di significato. Intanto il ministro dell'economia Papa Costandinos è stato spostato all'ambiente, così farà casini pure là, e invece Venizelos, che era il ministro della difesa, è stato spostato al ministero dell'economia ed è diventato vice primo ministro, quindi con un ruolo abbastanza importante al di là della carica governativa, diciamo, di ministero. E adesso ci sarà il dibattito parlamentare, poi martedì in tardissima serata ci dovrebbe essere la fiducia, e poi mercoledì, mi dicevi, il 28, comunque adesso non ricordo esattamente che giorno è, si dovrebbe fare questa nuova votazione. Questo è un po' il quadro politico. Invece tutto quello che ruota intorno ai movimenti, a quello che succede in Grecia, anche rispetto a questa nuova forma, appunto, di mobilitazione che si stanno dando in Grecia, i lavoratori greci e insomma la popolazione greca, io volevo fare un po' il punto con Marina perché ci dicesse quello che è riuscita, insomma, a coordinare e a capire.
Buongiorno a tutti. Allora, sì, prima di tutto vorrei dire una cosa che hanno detto i ragazzi della piazza del Sintagma il 15, proprio subito la sera dopo la manifestazione, lo grande sciopero, la grande manifestazione, che anche quella sera, nonostante tutti i lacrimogeni e tutto quanto che era successo, sono riusciti a fare l'assemblea che fanno tutti i giorni alla piazza da 3 settimane. Quindi volevo citare una cosa che hanno detto, che secondo me è importante, ma non riguarda soltanto la piazza e l'assemblea della piazza e questo movimento della democrazia diretta, come loro chiamano, ma tutti quelli che stavano per strada. Hanno detto: oggi siamo riusciti a distruggere un governo, forse non è cascato ma ha perso ogni legalizzazione. Il popolo ha capito che può rovesciare una situazione politica. Non dobbiamo cascare con un rimpasto che il governo sta cercando di, insomma, di proporre come soluzione. E questa è una cosa molto importante, secondo me molto importante anche che la stessa gente ha capito il potere che ha, che è una cosa che non si è mai vista in Grecia, ma da almeno 30 anni, insomma, e che hanno capito le loro dinamiche e il potere che può avere un popolo se si mette tutto insieme, anche di tutti i colori diversi, diciamo, perché chiaramente tutta la gente che stava giù era sia di sinistra che di destra, che apolitica, che gente non è mai uscita per strada, che anti-autoritari, c'erano di tutti, insomma. E quindi già capire questa cosa è una cosa importante. La cosa è che faranno da adesso in poi, perché comunque sono già 3 settimane che si incontrano in piazza e cercano di dare vita a questa così chiamata democrazia diretta, e quindi stanno cercando anche di capire come questa cosa dove potrebbe portare, insomma. E per dire qualche parola anche su un memorandum, è importante non soltanto che c'è da un anno, e praticamente era maggio dell'anno scorso che hanno iniziato queste riforme quando la Grecia ha preso il prestito, ma che da allora in poi ogni mese praticamente su queste riforme si aggiungono altre riforme. Quindi pure la gente che all'inizio aveva detto sì, ok, adesso stringiamo i denti cercando di, come diceva Papandreou, andare avanti, salvare l'economia, salvare il paese, tutto quanto, poi pian piano ho capito che ogni mese, quando venivano imposte nuove riforme, nuove misure sulle riforme già state, quando venivano licenziate sempre più persone, sia dal pubblico che più negozi oppure attività private chiudevano, e il popolo ha capito che comunque sia non sarebbe stata questa soluzione, perché dobbiamo dire che all'inizio c'era parecchia gente che credeva a questa soluzione come ultima per portare avanti, insomma.
Sì, infatti va rilevato che nelle amministrative di un anno fa, mi pare, più o meno, le regionali, come le chiameremmo noi, più qualche comunale, eccetera, il PASOK aveva retto bene. no? Nonostante già fossero passate appunto queste prime misure, che dicevi anche se con una astensione soprattutto nei comuni di Atene e Salonicco molto molto elevata, credo intorno al 30%, però diciamo la gente non si era rivolta a Nuova Democrazia o altre cose, ma aveva mantenuto questo sostegno, quindi questo avvalora un po', diciamo, quello che stavi dicendo te, l'analisi che stavi facendo.
Sì, cosa che adesso chiaramente non c'è più, cioè adesso sembra che nessuno, veramente nessuno, non credi più a questa soluzione per la Grecia, e quindi hanno iniziato tutti a dubitare seriamente sia questo memorandum che questo governo, che alla fine è questa Costituzione, che è una cosa importantissima, cioè di quella la cosa che si parla, insomma, sia a Piazza del Sintagma che a tutte le piazze e anche a molte assemblee locali che c'erano già da prima, non è che prima della Piazza del Sintagma non c'era niente, è soltanto che è uscito più fuori perché chiaramente un numero di persone veramente è molto grande. E che questa Costituzione non ci può più offrire niente, cioè il fatto che la maggior parte della gente ha iniziato a dubitare la democrazia in come è oggi, e che la democrazia non può essere solo che voti ogni 4 anni, oppure che ne so, che deve essere democrazia soltanto della parola e non delle prime materie, nel senso condividere tutto uno con l'altro e tutto quanto, sono cose che la gente ha iniziato a capire.
Ecco, senti, una domanda volevo farti. Quello che tu hai detto, che la piazza è composita, è inevitabile, in tutte queste rivolte ovunque chiaramente hanno, soprattutto in queste prime fasi, hanno una composizione molto variegata, no? Ecco, però emerge, al di là della posizione politica delle varie componenti, emerge un elemento centrale, alcuni elementi comuni, per esempio non vogliono pagare la crisi, cioè non vogliono questa eccessiva stretta di cinta a cui li chiama la Comunità Europea e tramite la Comunità Europea e anche il governo, e anche perché probabilmente non vedono attraverso questa stretta di cinghia facciamo i sacrifici oggi perché domani torniamo, cioè sono pessimisti rispetto all'andamento della gestione dell'economia capitalistica come è oggi.
Completamente, sì. Le prime cose che hanno detto è che vogliamo, tipo dalla prima serata, la prima assemblea che è stata fatta, vogliamo democrazia diretta, giustizia, dignità, autonomia, e creare una nuova, non so come dirlo, se dirlo Costituzione, che si basa in un altro modo di comunicazione, comunque di gestione, cioè veramente la parola autogestione e autonomia sono le parole di base di questo movimento. E poi da questo punto poi dobbiamo capire bene, anzi devono capire loro, come può essere fatta questa cosa. Loro hanno iniziato con così, credo che è importante dire come funziona all'interno l'assemblea che fanno lì. Ok, c'è tutta la gente, che a volte sono 4.000 persone, a volte sono di più. La gente che vuole parlare chiede da prima di prendere un numeretto e poi chiamano i numeri e parlano tutti, cioè la persona, ognuno, qualsiasi persona che vuole parlare prende un numeretto e dice quello che ha in mente, e poi tra delle cose che sono state dette alcune persone suggeriscono che devono fare una votazione su questa cosa, su un argomento, insomma. E quindi dopo che hanno parlato tutte le persone, almeno per almeno la maggior parte delle persone possibili, perché comunque questa situazione va di solito dalle 7 di sera fino a mezzanotte, fino a l'1, chiaramente non può durare tutta la notte, poi tutta la gente vota su che cose devono portare avanti, e quindi ci sono le varie votazioni delle proposte. Che è una cosa, possiamo dire sì, di democrazia diretta.
Cioè. Comunque, scusami Salvo, sì, rispetto a questo, infatti l'11 scorso, se non sbaglio, c'è stata poi l'assemblea enorme, io ho sentito veramente decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che hanno poi deciso l'azione del 15, no? Producendo un documento che diceva appunto, anche articolato, preciso, no? Ovvero i concentramenti non davanti al Parlamento direttamente, che era l'obiettivo, dove comunque c'era stata questa struttura di ferro e di plexiglass che tipo Genova 2001, per capirci, che circondava il Parlamento, con poi quadruple file davanti e dietro di polizia antisommossa,
3.000 poliziotti,
ecco, e quindi ci sono dati questi tre concentramenti, che non, adesso non mi ricordo quali erano, uno allo stadio, un altro all'incrocio con la strada, vabbè, ma poi questo, che dalle 7 della mattina hanno visto affluire la gente. I trasporti, fra l'altro, non hanno scioperato, hanno scioperato in maniera diversa proprio per permettere l'afflusso. Poi c'era però un altro appuntamento che era fuori, mi sembra, da quelli dati dell'assemblea, che era quello al museo, che non lo sai, che mi sembra di aver capito che era di movimento ma non meglio definito, e poi una concentrazione sindacale che era a Piazza Omonia. E comunque poi adesso ci dirai, comunque questo ha, diciamo, ha funzionato, poi questi concentramenti ci sono stati, la gente l'abbiamo visto anche in televisione, perché ha potuto, cioè stava lì e premeva contro queste pareti di plexiglass, queste strutture. Come tu dicevi, c'è stata una massiccia presenza di polizia, quelli in motocicletta famigerati, perché si lanciano verso la folla in modo molto pericoloso. Ecco, per esempio, rispetto a questo, tu sulle l'operato della polizia in quella giornata, hai notizie che magari noi non abbiamo?
La polizia, vabbè, prima di tutto, diciamo che in Grecia è sempre stata abbastanza pesante, e soprattutto negli ultimi 2 anni la situazione sta peggiorando da giorno al giorno. Ricordiamo anche che Papandreou aveva detto che avrebbe fatto una pulizia alla polizia, cosa che non è mai successa. E poi chiaramente c'è anche la legge antiterroristica, così chiamata, con la quale praticamente ogni persona che viene arrestata c'ha un cappuccio, comunque sia non si vedono chiaramente i suoi tratti visivi, e viene penalizzato molto di più che una persona che non ce l'ha. Questa legge l'aveva passata Nea Democrazia, cioè la destra, poco prima di Passoc, e una delle promesse del Passoc era che l'avrebbe tolta, che non è mai successa, diciamo, in 2 anni di governo.
Precipitare degli eventi, come si dice, gli ha fatto comodo.
Certo, sì. E la polizia gli ultimi anni, ma anche gli ultimi mesi, sta diventando sempre più severa, sta portando sempre più potere, sta facendo come gli pare. Cioè, ormai i video con i poliziotti sulle moto che vanno sulla folla e feriscono le persone, che li buttano giù con la moto all'interno di una piazza, cioè neanche per strada, questi video ormai ci sono ovunque, l'hanno visti, spero, tutti, non lo so, perché comunque i mass media, come sempre, hanno il loro ruolo in questa situazione. E una cosa che ho visto questa volta, che non avevo visto prima, ma comunque si sapeva, solo che questa volta era molto chiara, visto un video che c'erano i poliziotti sulle moto che avevano uno zainetto davanti. Allora, è stato detto più di una volta da varie persone che sono state arrestate che io non portavo niente, ma hanno messo uno zaino sulle spalle. E questo che significa per la Grecia? Che lo zaino potrebbe, cioè quello che succede poi, che lo zaino contiene pietre oppure bottiglie o qualsiasi cosa. E appunto è stato riferito più di una volta da alcune persone che io non portavo niente, me l'hanno messo sulle spalle. Sono state altre foto le altre volte. Questa volta ci sono proprio sulle foto e sui video ci vedono le moto che hanno lo zainetto pronto davanti, quindi ormai neanche cercano di nasconderlo. In più è uscito un video anche ai mass media, perché ha fatto il giro tutta la televisione, anche privata, pubblica, eccetera, che si vedono i poliziotti che insieme a altra gente chiaramente è un po'
in borghese,
nascosta,
vuoi dire? Altra gente in borghese.
Altra gente in borghese che nasconde, prende dei manganelli che sono nascosti dietro alcuni cespugli vicino alla piazza. Non c'è da dire più.
Io volevo fare una domanda prima, perché succede, è successo anche nelle, in altre di queste rivolte molto vaste di piazza, che poi a un certo punto ovviamente funziona alla democrazia assembleare per un certo periodo, poi a un certo punto qualcuno propone, per funzionalità si dice, di nominare dei delegati che poi rappresentino la piazza. Ecco, questa situazione si presenta in Grecia attualmente o no?
No, questa è una cosa che vogliono evitare, lo ripetono tutti i giorni, che non deve essere questa la continuazione di questo movimento, insomma, sì, e perché vogliono esattamente mantenere una cosa diversa, cioè vogliono proporre una cosa diversa. E quindi, pur se ci sono varie persone che cercano ovviamente di indirizzare le varie decisioni oppure le proposte, diciamo che la base è che non vogliono avere delegati o insomma qualcuno, persone che li rappresentano.
Senti, e poi nelle assemblee successive, perché ricordiamo che la sera, comunque dopo insomma ore e ore e ore di scontri e di violenze, comunque la gente è tornata in piazza Sintagma e si è riunita, e insomma c'erano, chi parla di 50-60.000 persone, quindi che valutazione comunque nel complesso è riuscita a dare questa assemblea di quella giornata, di quello che è successo, al di là del fatto che è stato quasi fatto cadere un governo?
Dalle cose che ho letto possiamo dire che in linea di massimo erano pure loro scioccati da tutto quello che era successo, nel senso parlavano sempre tutte le persone per il potere che abbiamo, che possiamo fare alle piazze, dobbiamo continuare, lo so, i scioperi non devono smettere di esistere, e hanno fatto un saluto a tutti i lavoratori della metro per la loro solidarietà, perché ecco, la solidarietà è una cosa fondamentale in tutta questa situazione, perché per esempio avevano, in una votazione precedente, avevano deciso di chiedere ai sindacati e ai lavoratori dei mezzi pubblici di non scioperare, così li aiutavano a scendere in piazza, eccetera. E non solo è successo questo, però da qualche parte ho letto che comunque all'interno della metro hanno fatto lì per lì un rapido pronto soccorso, insomma, per aiutare le persone. E questo non soltanto nella metro, pure un albergo ha aperto le porte ai manifestanti che li stavano seguendo con la polizia. Sono cose che non succedono molto spesso queste, quindi la solidarietà è una cosa importante, può significare che il popolo in generale sta appoggiando queste cose che stanno succedendo. Poi per quanto riguarda le decisioni che sono state prese quel giorno, prima di tutto
parlavi di quella votazione sulla questione della violenza in piazza,
sì,
no?
Sì. Qualcuno ha proposto di votare una cosa che sto per leggere adesso. Allora, qualcuno ha detto: la violenza non è la nostra scelta, chi lo fa contro la polizia o contro qualsiasi persona in modo violento, legittima la violenza statale e la repressione. E questa cosa non è stata votata alla fine. E qua dobbiamo dire che dall'inizio questo movimento, insomma almeno l'assemblea, dichiariva che è una cosa pacifica, che noi non vogliamo risultare come dicembre, che insomma era una cosa molto violenta, che allora serviva, però adesso stiamo cercando di fare un approccio diverso, è una cosa pacifica. E il discorso è che all'interno dell'assemblea della piazza ogni giorno si aggiungono 9 persone, e quindi deve essere un corpo che non ha delle caratteristiche fisse, cioè come dicono loro la cosa importante è che la uguaglianza, che tutti devono parlare, tutti devono essere creativi, prendere iniziative eccetera, devono votare su tutto e chiaramente devono rispettare le cose che vengono votate. Quindi quando alcuni dicono che deve essere una cosa pacifica e altri dicono di no, alla fine si fa, almeno in questo caso, la votazione e si decide. Quindi il corpo, diciamo, del movimento cambia, pure se ho sentito da qualche parte che tipo domenica scorso che c'era la votazione e non lo so, però qualcuno ha cercato di mettere nella dichiarazione della manifestazione dello sciopero la parola pacifico, che deve essere una cosa pacifica. Allora che hanno cercato di, l'hanno proposto una volta, non è stato votato, seconda volta non è stato votato, terza no, poi alla fine sì. Però ecco, le dinamiche all'interno di una cosa così grande, così varia, sono veramente tante, cioè nel senso, persone cercano di influire situazioni sia da una parte che dall'altra, però devo dire che la cosa fondamentale è che comunque riescono a comunicare, cercano di comunicare, cioè non so quando prima è successa questa cosa, di avere persone. Ah, diciamo che la cosa fondamentale per tutti è che non vogliamo partiti, non crediamo nei partiti, quindi questo è una cosa, è la base. Però nonostante ciò, chiaramente ognuno arriva con le sue idee e è fondamentale vedere che questa gente cerca di comunicare, non fare botte, insomma, per avere uno scopo in comune.
Magari ci fermiamo un attimo, ci facciamo riposare anche Marina e poi riprendiamo.
Tell me, is love just a popular suggestion or merely an obsolete art?
Il fatto che comunque c'è, non è che la resistenza in Grecia alle misure governative sia, diciamo, si esaurisce in questi scioperi o in queste assemblee di piazza, c'è una resistenza diffusa, no?
Sì, assolutamente.
Anche perché, diciamo, la stessa sopravvivenza con i tagli che già ci sono stati e quelli più feroci che ci saranno, con una disoccupazione che ormai è a due cifre, insomma, impone anche un tipo di comportamento della gente comune rispetto a queste scelte.
Certo, certo. Diciamo che dal 2008, da quando è stata la prima, ultima, insomma, rivolta, tanta gente ha iniziato ad avere una coscienza e conoscenza diversa in confronto a prima, e pian piano sono state create tante assemblee locali nei quartieri nei quali la gente entrava e iniziava a cambiare, insomma, idea per quello che lo circonda, per quello che riguarda gli spazi pubblici, per quello che potevano fare nel locale, insomma, nel piccolo, nel quartiere. E già questa è una cosa, perché uno capisce che non è che sta soltanto dentro casa sua, fa quello che gli dicono, poi va al lavoro e finisce lì, ma hanno cercato di fare varie azioni per, che ne so, riprendere spazi pubblici, per fermare altre azioni, tipo varie cose che lo Stato voleva opporre, tipo creare autostrade in posti che c'era il verde. Adesso non mi ricordo, però sono state tante azioni locali e dei quartieri, che è una cosa che secondo me pian piano preparava la gente a uscire da questa situazione di solitudine, che
di rassegnazione,
sta...
no?
Esatto.
Quindi non c'è rassegnazione. Mi dicevi che c'è, prima, insomma, quando parlavamo, che c'è questo movimento estremamente vasto e trasversale che è il no d'emplirò, cioè non pago, no? Come
sì.
Si esplicita, come si concretizza?
Allora, questo movimento d'emplirò, no? E, appunto, non pago. È iniziato un po' di tempo fa, è iniziato pure anche 2-3 anni fa, però l'ultimo anno, diciamo, ha preso molte persone nel suo favore e ha iniziato ad avere una forma concreta quando tanta gente, ormai stiamo a un 20% di gente che per esempio non paga i caselli dell'autostrada, perché dobbiamo dire che all'interno di tutte le nuove riforme eccetera stanno aumentando i prezzi anche di tutto, quindi pure le autostrade, che in Grecia sono autostrade pessime, diciamo superstrade italiane al massimo, che adesso stanno rimettendo a posto, e stavano facendo, insomma, mettono dei prezzi ai caselli chiaramente più alti di quelli che c'erano prima. Alcuni posti hanno messo i caselli prima che la parte dell'autostrada aprisse, quindi la gente doveva pagare il casello e poi passare dai paesini, e situazioni veramente tragiche.
Sì. Cioè, un po' peggio, perché per chi conosce le strade greche pagare pure
per la Salerno Reggio Calabria non è che
rispetto migliore alla situazione delle strade greche sarebbe un paradiso la Salerno Reggio Calabria.
Sì, esatto, e quindi si è creato questo movimento che pian piano ha iniziato ad acquistare tanta gente, che praticamente, vabbè, in Grecia i caselli non sono automatici, cioè c'è sempre una persona la quale paghi e lui ti alza, diciamo, la sbarra automaticamente. Però come si è visto, anche tu, se esci dalla macchina e dai una spinta alla sbarra, questa si alza e la macchina passa. Quindi è iniziato piano piano, alcune persone l'hanno fatto, poi tramite i blog, ma anche ovunque, insomma, hanno iniziato ad avere più potere, e quindi sempre più gente all'autostrada decideva di non pagare i caselli. E poi chiaramente sono state anche tante manifestazioni, c'è quel movimento là chiuso dei caselli, oppure a volte appunto ha occupato dei caselli e quindi andavano loro stessi del movimento ad aprire le sbarre per fare la gente passare, e quindi questa mentalità pian piano ha iniziato a passare a tutti. E la stessa cosa vale per i mezzi pubblici di trasporto, che diciamo che in Grecia fino a poco tempo fa erano abbastanza economici, l'autobus costava 40 centesimi e la metro all'inizio 70-80, poi a un certo punto l'hanno portati tutti a 1 euro, e entro una settimana 1 euro è diventato 1,40 con le nuove riforme e tutto quanto. Quindi non so gli dettagli, lo stipendio, non so gli si alza l'IVA, però neanche puoi prendere i mezzi. È stato un grande movimento anche lì, cioè tante persone, hanno gruppi di persone, anche assemblee locali, poi in collaborazione con altra gente, stavano sui mezzi, davano alla gente il testo da leggere e bloccavano la biglietteria all'interno, no, quello che timbra il biglietto, cioè nel senso mettevano la colla.
L'obliterazione, come si dice, non lo so come si da dice. Noi del biglietto, sì, ma queste cose pure da noi purtroppo per breve tempo, cioè mettevano qualcosa dentro alla macchinetta che serviva per annullare il biglietto, sì.
Sì, loro mettevano la colla, e allo stesso tempo c'era pure un grande movimentazione dalla parte dei lavoratori dei mezzi pubblici, perché dobbiamo dire pure qua che i mezzi pubblici in tutto ciò devono diventare privati anche loro, quindi anche i lavoratori erano belli arrabbiati, e quindi c'era una collaborazione in questa cosa tra il movimento e i lavoratori dei mezzi, che hanno fatto scioperi, che poi stavano insieme alle persone che facevano queste azioni qua, e quindi la gente applaudiva. Insomma, pian piano è passato pure questo alla coscienza della gente, hanno iniziato a non timbrare il biglietto quando veniva il controllore a dire no, io non pago, e non solo cercare di scappare, insomma, ma prendere una posizione appunto chiara, eccetera. E poi abbiamo anche una lotta che è durato tantissimi mesi a Cheratea, che è un posto al nord di Atene, che praticamente lì volevano fare una discarica, un posto verde, insomma, fuori appunto fuori da Atene, che tutte le persone del luogo hanno fatto una lunga resistenza che è durata veramente 4-5 mesi minimo, che stavano lì per strada tutti i giorni, ma stiamo parlando di pensionati, di persone con i bambini, che stavano lottando tutti i giorni con la polizia che li riempiva di lacrimogeni, di botte, di qualsiasi cosa, e loro hanno resistito in una maniera molto forte. Alla fine, per ora almeno, questa discarica non si fa. E quindi possiamo dire che in generale c'è stata una coscienza pubblica di ognuno, anche delle persone non ideologicamente o politicamente, verso queste situazioni. C'è stata un portamento appunto di queste persone verso una disobbedienza, autogestione, autorganizzazione.
Sì, anche rispetto a questi strati sociali che si mobilitano, appunto, che non sono gli scalmanati black bloc come vengono sempre etichettati, no? E,
no,
per esempio, per inciso, il giorno 15 Repubblica, il giornale, ha fatto sulla sua TV una diretta che stava fissa su gruppi che si scontravano con la polizia, ma poi no, invece non diciamo si muoveva la telecamera a cercare di vedere quello che succedeva nel resto della città. E fra l'altro nello sciopero precedente a questo del 15, dove la violenza della polizia è stata ancora una volta enorme, inaudita, si sono viste molte persone, anche anziane, donne, insomma persone di una certa età, malmenate, sanguinanti, insomma. Quindi la favola del black bloc, cioè lì l'intenzione è proprio di fare male e di terrorizzare. Fra l'altro io ho letto che Piazza Sintagma il 15 sera era completamente bianca dalla precipitazione, appunto, del gas lacrimogeno, che ovviamente è una polvere che poi si volatilizza ma poi ricade, e poi l'uso anche di sostanze chimiche irritanti. Si vedevano benissimo questi poliziotti che spruzzavano questa roba che è terribile. E certo. C'era anche un'organizzazione medica, no? Forse tu hai accennato prima, molto forte, oltre che a un'organizzazione, diciamo, mediatica, di riprese e così via. E fra l'altro la tenda, diciamo, di pronto soccorso che c'è all'interno della piazza è stata della Croce Rossa proprio, è stata colpita da un candelotto, insomma, è crollata con gente che stava dentro, cioè le persone che si sono rivolte anche a questa tenda per essere assistite e curate erano tantissime. E questa è stata poi la reazione. Quindi, insomma, sono cose che fanno male proprio fisicamente. Cioè, io ho visto candelotti sparati in verticale per poi ricadere sulla gente, o sparati direttamente in orizzontale, questi spruzzi di questa sostanza chimica proprio a mezzo metro dalle persone.
Sì, sì, senza dubbio. Cioè, come abbiamo detto anche prima, non so se c'è un modo per descrivere questa situazione, perché sono mesi, anche nei scioperi e manifestazioni precedenti di questa cosa, come hai detto pure te, e basta che uno guarda le foto che circolano su web e vede i poliziotti che sparano queste cose chimiche proprio a una distanza di 10 centimetri sulla faccia delle persone. Cioè, questo vuol dire che magari, spero proprio di no, però potrebbe significare che tra un po' di anni questa persona muore di cancro, chiaramente. E poi tante situazioni come questi botti che sparano, le chiamano granate di suono,
le granate assordanti,
sì, che le sparano pure queste sulla testa delle persone, e abbiamo visto cose gravissime. Poi pochi mesi fa, all'ultima manifestazione molto aggredita dalla polizia, c'erano persone che stavano in coma all'ospedale con la testa aperta in due, e c'erano anche foto della polizia che teneva i manganelli al contrario e quindi diciamo menava la gente con la parte metallica del manganello. Cioè, non ci sono parole per spiegare. E veramente
c'è stato il caso di cui abbiamo parlato diffusamente del compagno Yannis Kafkas, no? Che è stato in fin di vita, in coma,
esatto,
all'ospedale, perché pare ormai accertato che è stato colpito non da un manganello ma da un estintore che questi poliziotti si portano dietro, proprio perché ogni tanto prendono fuoco, autocombustione, e quindi l'hanno picchiato con questo. Io so che è uscito dall'ospedale, spero, insomma, che le cose vadano meglio. Comunque lui, fra l'altro, faceva parte di una di queste assemblee di quartiere di cui tu hai parlato prima, almeno questo è quello che abbiamo cercato di capire. Comunque stava con uno spezzone di un'assemblea di quartiere, insomma.
Sì, ma non succede soltanto alle persone che stanno in assemblea, cioè, come hai detto benissimo pure te prima, anche i vecchi, cioè qualsiasi persona, la polizia gli mena, gli butta giù, gli spruzza lacrimogeno proprio in faccia. E come hai detto pure tu, praticamente l'unico scopo loro è di distruggere le manifestazioni e le persone. Cioè, proprio quando entrano in piazza la polizia con tutti i lacrimogeni e le foto, la piazza è piena di gente, e con le moto iniziano a cascare letteralmente sulla gente, cioè, con la moda, e poi appunto aggredire anche gli dottori e la gente che sta già per terra soffrendo. Non ci sono parole per descrivere questa situazione.
C'è un compagno al telefono che vuole intervenire. Pronto?
Pronto, sì.
Ciao.
Volevo poi chiedere anche una cosa a Marina, voglio una domanda, insomma, se poteva dare lei una risposta o perlomeno un parere. E però prima volevo anche un po' sottolineare l'importanza di quello che sta succedendo in Grecia, che dalla trasmissione, dai racconti di Marina, dalla descrizione di come si svolgono le assemblee in piazza, dei contenuti, anche della dialettica tra violenza e non violenza, insomma, mettendola da un punto di vista proprio della novità di discutere tra 4.000 e 5.000 persone, quindi grandi numeri, no? Di assemblee che durano fino a tardi, anche di questioni che spesso non sono così dibattute apertamente, no? L'autodifesa, non l'autodifesa, che cos'è difendersi o non difendersi, insomma il problema anche dell'uso della forza, che spesso viene demandato a diciamo riunioni separate quantomeno, e viceversa in queste circostanze, in questa situazione greca, che si discuta anche di questo, non solo di questo, di tutti i temi che sono stati diciamo descritti, elencati, e che in mezzo a questi temi ci sia anche questo, no? Questo è per me, insomma, mi sembra importante, perché è un segno di maturità, un segno che la discussione veramente va evolvendosi in senso positivo, non solo perché, come è stato detto, la lontananza dai partiti, il discorso dell'auto-organizzazione, dell'autogestione, ma insomma il fatto stesso, come rimarcava Salvatore, di non creare delegazioni, quindi di nuovo di non ricostituire la delega. E quindi, premessa tutta questa importanza, che secondo me è da tenere molto in considerazione, oltre il fatto che indubbiamente la Grecia rappresenta un banco di prova per tutti quanti noi, quindi se si manda in fallimento la Grecia, come io purtroppo credo sia questa l'intenzione diciamo delle lobby finanziarie internazionali, di cui poi si fanno carico i governi più forti in Europa, Germania, Francia, eccetera, eccetera, come agenti proprio di questo, insomma, quindi per strozzare definitivamente una popolazione. Dico importanza per noi qui in Italia, perché oltre a questo esempio che potrebbe diventare la Grecia, questo monito per tutti, no? Attenzione, se vi ribellate, se non accettate i sacrifici, questo è quello che vi aspetta, insomma, bene o male a mezza bocca lo dicono in Italia, ma non solo in Italia, gli uomini politici. Però l'importanza è anche per i compagni greci, le compagne, i compagni greci, per il movimento greco, è anche un fatto diciamo che dovrebbe far ricordare anni precedenti in cui il colpo di Stato in Grecia del 1967, 21 aprile del 1967, fatto dai colonnelli, che ha significato tante cose anche per l'Italia, perché le connessioni con i fascisti in Italia, il discorso della strage di Stato, tutto quello che era venuto fuori come internazionale di destra golpista, insomma, ha significato che, per esempio, e questo è solo un aspetto, ma per dire quanto poi, almeno nelle persone che ci hanno qualche anno, non te voglio chiamare in causa, Salvatore, ma è così,
è così,
che cosa ha significato tutto quel periodo, no? Perché tantissimi studenti greci sono venuti in Italia in quegli anni, sono venuti in Italia perché era per scappare, perché era impossibile studiare lì, perché l'oppressione era veramente forte, e qui si sono stabilite a quel tempo delle relazioni politiche, sociali, ma anche amichevoli, veramente di fratellanza, per cui quando poi la dittatura greca cominciò a traballare, questo questa partenza di tutti questi compagni che tornavano giù in Grecia per dare vita poi a quella che fu la primavera del 1973, fu veramente insomma vissuta con intensità, insomma, no? c'è un legame anche affettivo, direi, senza aver paura di usare questa parola, con quello che sta succedendo oggi in Grecia, pensando appunto a quelle cose. E in particolare io mi ricordo proprio nel quinto anniversario del 67-72, sì, era il quinto anniversario del colpo di Stato in Grecia, ci fu una manifestazione a Roma intorno a Piazza Verdi, perché era nei pressi dell'ambasciata greca, in cui fu veramente una di quelle manifestazioni molto dure, insomma, non solo per quei tempi, insomma, oggi sarebbe considerata ancora più dura, ma per quei tempi fu veramente dura, e c'era questa grossissima presenza di tutti i esuli, non si può dire, ma insomma, ma tutti i compagni, gli studenti e le studentesse greche che studiavano qui in Italia. E in quell'occasione si rese noto un comunicato, ricordo, del movimento 20 ottobre greco, che un paio di mesi prima, mi sembra a febbraio dello stesso anno, a febbraio del 72, aveva letto questo comunicato da una radio clandestina che incitava appunto alla rivolta contro il regime dei colonnelli, e diffondeva anche una sorta di manifesto, di appello internazionale a tutti i movimenti d'Europa perché dimostrassero la loro solidarietà alla situazione greca, ai compagni che in Grecia, insomma, subivano, la popolazione che subiva questa repressione di questa dittatura. E diciamo, viene da pensare, no? Non solo diciamo come ricordo di quegli anni, ma come sono cambiate le cose, per cui da un regime fascista venuto su con un colpo di Stato militare come quello dei colonnelli greci nel 67, e che certamente non portò beneficio alla popolazione, neanche da un punto di vista economico, voglio dire, oltre che la repressione, insomma, la gente che veniva presa e sbattuta nelle isole e così via, ma anche un dissanguamento, di nuovo, insomma, una cortina che cala giù e che oltre che la libertà taglia anche lì, insomma, restrizioni, eccetera, eccetera. Oggi tutto questo lo fa, come diceva giustamente Marina, lo fa la democrazia, lo fa la democrazia europea, lo fa addirittura come esponente, come primo ministro greco, lo fa un esponente del Partito Socialista, che il PASOK all'epoca perlomeno era schierato contro i colonnelli. Quindi indubbiamente io credo che tutta l'importanza di questo sia nel fatto che dopo X anni, quanti so, 35, non so dire, quasi 40, da quel periodo là, diciamo, quante cose sono maturate, cioè si è dovuto passare attraverso tantissimi governi, è tornata la democrazia in Grecia, le elezioni libere, tutto quello che volete, e di nuovo ci si ritrova a combattere come in quegli anni per la sopravvivenza, per la difesa dei propri salari, delle proprie condizioni di vita, avendo diciamo verificato che anche la democrazia non solo si comporta in maniera repressiva quando è necessario difendere gli interessi del capitale, ma addirittura fa le stesse, anzi forse più ancora che in quegli anni lì, diciamo, costringe veramente in nome degli interessi delle banche e di quant'altro, costringe veramente a dei sacrifici enormi, per cui non c'è proprio più speranza nella democrazia, insomma, no? E questo mi sembra come elemento di riflessione veramente importante. Poi certo vedremo come tutto andrà avanti. Detto questo, la domanda che volevo fare a Marina era questa: se ne sa, c'è in mezzo a queste assemblee, al movimento, anche tra movimento e partiti più istituzionali che siedono in Parlamento o meno, l'idea che piuttosto che pagare questo debito che è impossibile da pagare in base a quei prestiti da strozzinaggio con quegli interessi pazzeschi che il Fondo Monetario e l'Unione Europea daranno alla Grecia, per cui la faranno comunque fallire. C'è l'idea viceversa di uscire dall'euro e dall'Unione Europea e dire vabbè, torniamo alla dracma, torniamo a un'economia interna, sarà difficile, sarà dura, ma certamente non diamo più una lira, ovvero tutti i creditori saranno pagati, ma saranno pagati quando un governo che a questo punto spero e penso dovrebbe avere su un programma del genere il pieno appoggio della popolazione, vabbè, un giorno sarete pagati, ma adesso per prima cosa dobbiamo pensare alla salute, alla vita della popolazione greca, al lavoro in Grecia, insomma ridare una possibilità di vita decente alla popolazione greca, e poi pagheremo i debiti dei nostri creditori. Queste cose grosso modo, anche se non proprio così, ma sono accadute per esempio in Argentina e anche in Ecuador, cioè c'è un'idea di questo tipo che possa veramente chiamare a raccolta e su questo avere l'appoggio magari della popolazione, oppure non è proprio presa in considerazione da nessuno? Ecco, questa era la domanda e scusate la lungaggine, vi saluto.
No, anzi, ciao. Grazie. Sì, c'è questa idea. Un attimo. Ok. Sì, questa cosa si sente da tanta gente, che la Grecia potrebbe uscire dall'Europa e abbandonare l'euro. Tanto non sono solo alcuni greci che lo stanno dicendo, ma ogni tanto si sente pure dall'altra parte, dai tedeschi, dai norvegesi, mi sembra, non mi ricordo.
Finlandesi.
Sì, finlandesi, esatto. Però appunto sì, non ogni tanto si sente questa proposta, a parte dei partiti, anche di gente che comunque prima non la considerava come un'opzione. Perché il discorso è questo: che succederebbe se la Grecia uscisse dall'Europa? A parte che quasi tutti ormai credono che la Grecia andrà in bancarotta comunque sia, cioè che è solo una questione di tempo, e in tutto ciò praticamente il ritardo che sta prendendo la Grecia per andare in bancarotta è soltanto per riuscire a dare un po' più di soldi alle banche, poverine che ce l'hanno bisogno, e quindi nel frattempo massacrare un po' anche la gente per già dare questi soldi alle banche, e poi comunque la Grecia probabilmente andrebbe in bancarotta. Ecco, questo è il sentimento della maggior parte della popolazione, perché comunque con tutte queste riforme, tutto quanto, non c'è una soluzione concreta, nel senso l'economia va sempre peggio, il sociale non ne parliamo, e quindi nessuno vede una via d'uscita. Hanno iniziato a capire tutti piano piano che è soltanto un piano di appunto ritardo del fallimento dello Stato. Quindi che succederebbe invece se la Grecia uscisse prima? Questo è un grande discorso, però comunque alcuni dicono che appunto pure adesso in realtà un 25% della gente ormai è disoccupata, e l'altro 75% che rimane non viene pagata. Cioè a questo punto possiamo anche dire che tantissima gente, anche gente che lavora per esempio le ditte della pulizia che lavorano per lo stesso Parlamento, non vengono pagate. Le persone che lavorano, che fanno le pulizie al Parlamento, non vengono pagate da 7 mesi. E la stessa cosa ai tecnici, poi tutti, la stessa cosa vale per gli ospedali, gli dottori, la stessa cosa vale per tantissima gente che lavora anche non soltanto nel privato, però anche nel settore pubblico. Quindi il fatto che uscendo dall'Europa la prima cosa che dice qualcuno è vabbè, se usciamo dall'Europa non ci saranno i salari per nessuno per almeno 2 o 3 anni, cioè nel senso chiaramente adesso li stiamo pagando con i soldi che entrano dall'Europa, dal Fondo Monetario Internazionale, quindi se questi soldi non arrivano più, insomma tutti i statali non verranno pagati, tutti, non ci avrà nessuno i soldi. Su questo c'è gente che dice, vabbè, già tanto adesso, c'è gente assolutamente che non viene pagato da mesi. Però diciamo, scusami, è una posizione che non viene accettata dalla maggior parte della gente, anzi, ci sono anche altre posizioni che dicono che, come l'Argentina, appunto, oppure altri stati, e quello che ci ha dimostrato la storia, c'è pure Elena nella Costituzione, insomma, di ogni Stato, è qui che quando arriva in un punto di fallimento totale che deve azzerare il debito, e questo discorso si sente sempre di più, e è una cosa importante che però da, diciamo, dei maggior partiti nessuno ne parla, soltanto un po' quelli di sinistra.
Cioè, nessuno c'ha il coraggio di prendere questa posizione. Poi lo riprenderemo in conclusione di questo lungo e interessantissimo redazionale, se Marina ancora ce la fa. E quindi sembra che la consapevolezza di una cosa molto semplice: o ci salviamo tutti o si salvano solo le banche, insomma, poi in particolare nemmeno è detto.
Infatti, ci prendiamo adesso però uno stacco musicale e riprendiamo fra qualche minuto.
Give me a big ugly G, boys. Rednecks were in caves, banging sticks together. They was drinking homemade wine.
Allora, riprendiamo e ci abbiamo alla conclusione del redazionale sulla Grecia. A te.
Sì, Lipon, vuol dire dunque, sperando che dopo questa corrispondenza, appunto, gli ascoltatori non abbiamo perso un po' il filo, ma non crediamo, insomma. E, allora, io rispetto alla telefonata precedente, no, che poneva appunto delle argomentazioni e una finale su quali possono essere le risposte alternative al piano del governo, se ci sono, chi le sta portando avanti, in parte già Marina ci aveva risposto. Mi volevo agganciare anche al discorso di chi diceva appunto che se non si accetta questo memorandum poi chi ci pagherà gli stipendi pubblici. Ricordiamo che non è un problema soltanto di stipendi pubblici, la partecipazione secondo le cifre del GSE, sindacato dei lavoratori privati, la partecipazione allo sciopero del 15 è stata enorme, e proprio perché ci sono, diciamo, c'è, cioè, oltre all'aspetto appunto appunto di chi pagherà gli stipendi eccetera, c'è anche la questione delle privatizzazioni, e quindi ancora di più chi pagherà gli stipendi se passano queste privatizzazioni. Certamente ogni privatizzazione non è che aumenta i posti di lavoro, aumenta gli stipendi, anzi in genere ristruttura pesantemente, il che tradotto in parole povere significa che la situazione dei lavoratori di queste grandi aziende pubbliche, che sono i cantieri navali, che sono i trasporti, che sono la DEI, che è la società elettrica, che sono l'OTE, la società telefonica, le poste, le ferrovie, i trasporti eccetera, sicuramente peggioreranno. Si parla addirittura di privatizzare pure le lotterie, addirittura, quindi di svendere tutto, e sicuramente poi la situazione non potrà che peggiorare. Quindi rispetto a questo, già un po' Marina ci ha detto quello che comincia a passare a livello, diciamo così, per capirci, di movimento, di opinione pubblica. Ma rispetto ai partiti, soprattutto della cosiddetta sinistra, oltre al fatto che nelle ultime ore, insomma negli ultimi giorni, hanno parlato di elezioni anticipate, ci sono proposte alternative, ci sono prese di posizione in questo senso?
Sì, in generale possiamo dire che tutti i partiti, appunto sia il Partito Comunista che quello la Sirisa, della sinistra, insomma, alternativa cosiddetta, e tutto quanto, e la linea è contro questo secondo memorandum, contro il primo, contro il secondo che vogliono passare, che invece che fino al 2012 deve durare fino al 2015, e questo porta avanti pure tutte le riforme e anche il controllo generale dalla parte dell'Europa. In generale le cose che si sentono è appunto diminuire. Per esempio Sirisa dice che deve essere rivisto il debito, cioè che deve essere rivisto realmente qual è il debito della Grecia, quale deve essere il debito della Grecia. Tra l'altro una cosa interessante è che questi giorni la Grecia ha portato alla corte una storia, diciamo, vecchia per quanto riguarda i tedeschi e la Seconda Guerra Mondiale, perché alcuni avevano questa, insomma, proposta che comunque sia dalla Seconda Guerra Mondiale ci sono ancora i debiti, diciamo, ci sono delle cifre che la Grecia deve, la Germania deve pagare alla Grecia per quanto riguarda i danni e che ha fatto la popolazione, perché ci sono stati dei paesi interi massacrati di persone, insomma, civili. E è interessante dire che in realtà ho saputo che pochi giorni fa, proprio in Italia, visto che non si poteva fare in Germania, e la Corte e i magistrati hanno deciso che questa è una proposta valida, cioè che la Germania dovrebbe pagare, che potrebbe essere proposto che la Germania pagasse i danni fisici, morali, tutto quanto alla Grecia. Quindi già, appunto, una delle proposte sarebbe questa, che non so esattamente qual è la cifra, però sicuramente alleggerirebbe tantissimo questo debito enorme che la Grecia ha verso...
Sì, fra l'altro ho appreso che la Grecia è sempre stata in passivo rispetto al debito pubblico. L'unico momento, sembra, in cui è stata inattiva è quando la Germania, durante l'occupazione, gli ha imposto di prestargli dei soldi. Adesso non so che fa veramente, insomma, è veramente impressionante questa cosa. Però quindi direi che questa cosa di cui parlava Marina è comunque reale, è bella concreta.
Sì, in generale si sentono tante proposte del genere, poi tra l'altro anche nell'assemblea della piazza, pure altri posti, praticamente la gente ha chiesto a vari analisti di economia, a vari legali, di fargli delle proposte valide, di fargli capire che cavolo vuol dire questo debito, da dove è arrivato, quali sono le proposte alternative. Insomma, si parla di tante cose. Poi dall'altra parte c'è pure gente che dice no, noi non abbiamo bisogno dei legali degli analisti e degli economisti per farci spiegare che dobbiamo fare. Noi quello che sappiamo è che non deve pagare il popolo questa cosa, quindi non ci interessa questo, ci interessa la nostra autogestione e auto-organizzazione, che tra l'altro è un breve parentesi per far capire bene come funzionano queste aree lì delle piazze. C'è, che non abbiamo detto prima, c'è il gruppo autogestito sempre di pulizia della piazza, perché non dimentichiamo che lì da 3 settimane ci sono persone che dormono lì sempre e ogni giorno vengono migliaia di persone in piazza. Quindi c'è il gruppo di pulizia, c'è il gruppo dei legali per aiuto alla gente, sia quella che viene arrestata durante le manifestazioni che tutto quanto, il gruppo dei dottori che stanno lì volontari ad aiutare tutte le persone e il gruppo chiaramente multimedia che porta tutto online, c'è il sito, uno come io, appunto, da qui dall'Italia posso ogni momento ascoltare l'assemblea in diretta e poi leggere sul sito le varie proposte, tutte le decisioni che sono state prese. E poi molto importante anche dire, per quanto riguarda la manifestazione, che avevano organizzato già da prima, per esempio avevano detto devono essere venire più dottori perché stiamo aspettando, appunto, una repressione dalla parte della polizia, lo sapevano già, oppure è stata richiesta ed è stato fatto di portare delle maschere antigas, così la gente la poteva lo potevano dare alla gente che stava in piazza, cose che sono state successe. Quindi, diciamo, una solidarietà e auto-organizzazione in livelli che non abbiamo visto prima, e in più in collaborazione con le varie assemblee locali, che non dobbiamo dimenticare, di tutti i quartieri, che sono molto importanti, e quindi c'è una comunicazione tra gli assemblee locali e l'assemblea, diciamo, quella del sindaco, ma pure se vanno in tutto d'accordo, chiaramente, perché, appunto, si tratta di varie persone e persone che già stanno in politica, diciamo, politica nel senso ideologico della parola, da anni, e altre persone che non c'entrano, non sono mai entrate in questo discorso, quindi chiaramente non vanno tutti d'accordo, però cercano di comunicare, portare avanti un discorso diverso, una società diversa.
Io non so se io volevo, appunto, sentire secondo te, e anche secondo, appunto, quanto dice la piazza, quali sono le successive tappe, diciamo, che si prevedono, che sono già in progetto, diciamo.
Beh, in realtà questo sì, da quello che ho capito, più che altro si decide tutti i giorni alle varie assemblee, pian piano poche cose. Infatti una delle critiche che si fa a questa situazione qui, a questo movimento qui, e che comunque sono passate 3 settimane, non si vede una cosa concreta come linea da seguire. D'altra parte, come abbiamo detto, il fatto che che funziona così, che ognuno fa le proposte che vuole, poi le votano tutti insieme e il corpo, insomma, di questa assemblea si trasforma, in delle decisioni anche. E diciamo che è un po' complicato capire come potrebbe andare avanti.
Comunque c'è un appuntamento, mi pare, per il 28, quando ci sarà il voto parlamentare sul memorandum.
Sì, no, da questo punto di vista assolutamente, cioè, nel senso, a parte il fatto che stanno lì tutti i giorni tante migliaia di persone, e hanno già deciso alcune date, appunto, che ci hanno da fare con le decisioni che saranno prese da parte del governo, cioè, nel senso, la settimana prossima che ci sarà il voto di confidenza per dopo l'impasto per il nuovo governo, e quindi già hanno deciso di manifestare contro questa cosa e chiamano tutta la gente, ovviamente. Poi, per quanto riguarda il 28, che sembrerebbe che questo sarebbe il giorno della votazione del nuovo memorandum, e hanno votato all'assemblea che vogliono fare una manifestazione, uno sciopero anche generale, quindi sono andati, o almeno sarebbero andati dagli ESEA, appunto, dai sindacali pubblici, per quasi obbligarli, cioè chiedere abbastanza, insomma, fortemente, di fare uno sciopero proprio quel giorno. Comunque sì, ESEA ha deciso di fare un sciopero di 48 ore e si vedrà, cioè hanno detto per il 28, però visto che appunto il governo cambia le date in continuazione, insomma, lo sciopero starà per quel giorno. E chiaramente l'assemblea della piazza ha chiamato pure per domani, che è domenica, che di solito è la giornata più affollata della piazza. Non dimentichiamo che il 5 giugno c'era 500.000 ad Atene, 1.000.000 in tutta la Grecia, e quindi chiamano per domenica, domani, alle strade, e poi chiaramente solidarietà a tutti gli arrestati, che sono stati anche gli arresti.
Tu hai idea di quanti sono stati gli arrestati? Questa è una notizia confusa, no?
Sì, hanno preso varie persone, alla fine sono stati arrestati 16, tra i quali 2 hanno il processo proprio oggi, se non mi sbaglio, e sono aggravati anche con accuse molto pesanti, perché appunto con questa legge antiterrorista e tutto quanto la situazione si aggrava parecchio. Da qualche parte ho letto che uno di loro è stato arrestato, e comunque l'argomentazione è che portava una maschera bianca, immagino quella per l'antigas. Del resto, le altre persone, che insomma le accuse sono un po' più leggere, saranno, se non mi sbaglio, il 29 giugno ci sarà il processo, e quindi sia dalla piazza che da tutte le assemblee chiedono alla gente di portare foto e video per poter aiutare queste persone. E dicevano che già, per esempio, è stato raccolto il video che si vede che i poliziotti rompono la gamba di una ragazza e un altro che aprono la testa a una signora.
Bene, possiamo concludere questo primo approfondimento, certo, che ovviamente dovremmo fare.
Beh, non è il primo che facciamo.
No, questo di
questo
oggi.
Certo, chiaro. Va bene, allora Efkaristume Parapoli, ti ringraziamo tanto. E insomma contiamo anche di rivederci con Marina.